Laser.
La città si era fatta più selvaggia dei miei boschi. Quella guerra in cui vivevo rifugiato, convinto di averla accettata, di essermene fatta una pace scontrosa, inferociva, mordeva più a fondo, giungeva ai nervi e al cervello. Cominciavo a guardarmi d'attorno, palpitando, come una lepre agli estremi. Mi svegliavo di notte in sussulti. Pensavo a Tono, ai sogghigni di Fonso, alle congiure, alle torture, ai morti freschi. Pensavo ai paesi dove da più di 5 anni si viveva in questo modo. Anche i giornali, c'erano ancora dei giornali, ammettevano che sulle montagne qua e là c'era stata resistenza e continuava. Promettevano pene, perdoni, supplizi. Soldati sbandati, dicevano, la patria vi comprende e vi chiama. Finora ci siamo sbagliati, dicevano, vi promettiamo di far meglio. Venite a salvarvi, venite a salvarci, per Dio. Voi siete il popolo, voi siete i nostri figli, siete carogne, traditori, vigliacchi. Ma accorsi che le vuote frasi di un tempo non facevano più ridere. Le catene, la morte, la comune speranza acquistavano un senso terribile e quotidiano. Ciò che prima era stato nell'aria, era stato parole, adesso afferrava le viscere. Nelle parole c'è qualcosa di impudico. In certi istanti avrei voluto vergognarmi, invece tacevo.
Abbiamo appena ascoltato uno dei brani più antologizzati di Cesare Pavese, tratto dalla Casa in Collina, la parabola di un uomo in fuga dalle responsabilità individuali e collettive che invece lo chiamano a prendere una posizione e a sporcarsi le mani. Un dissidio vissuto sulla propria pelle da Cesare Pavese, che oggi ricordiamo a 70 anni dalla morte per suicidio in un albergo di Torino. Era il 27 agosto 1950, data significativa per Bruno Quaranta, firma autorevole del quotidiano La Stampa, da poco nelle librerie con Le nevi di Gobetti, edito da Passigli.
È una data simbolo. Norberto Bobbio, in 30 anni di storia della cultura a Torino, ha indicato come una spartiacque. Secondo Bobbio, in qualche modo, la cultura torinese si conclude quel giorno. Certo non è vero, certo vi sono figure di spicco, a cominciare dallo stesso Bobbio, che conobbe Cesare Pavese, che come Cesare Pavese fu allievo del Liceo d'Arzeglio, che rinnovarono la cultura torinese. Comunque quella data rimane, è una data che ha segnato una generazione. Cesare Pavese è diventato un classico della nostra letteratura. È uno scrittore del primo Novecento, appunto, scompare nel 1950, però la sua fortuna, è una fortuna che assume le dimensioni del mito, sarà propria degli anni successivi, gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70 soprattutto. Una generazione si identificherà con lui, soprattutto con la sua dimensione adolescenziale, che risalta, che spicca e che permea, direi, l'intera sua opera. La maturità è tutto, ecco, quel verso che pose come epigrafe del romanzo La bella estate, e in qualche modo è un segno distintivo non solo di una generazione, ma di tutte le generazioni.
Bruno Quaranta, qual è il tema della Casa in Collina di cui abbiamo ascoltato un estratto poco fa?
L'impossibilità di partecipare e di onorare la resistenza. Questo è motivo di struggimento per Pavese e per il suo alter ego, il professor Corrado. È un tormento che nutre questa casa in collina. Il professor Corrado è sfollato sulla collina di Torino, che gli ricorda i mammelloni dell'infanzia. Ricordiamo che Pavese è uno scrittore nato a Santo Stefano al Belbo. Il professor Corrado è spettatore dei bombardamenti aerei. A poco vede inclinarsi la strana immunità rispetto alle cose, e via via capirà che la vita non si lascia guardare, che non consente il chiudersi in sé, che prende alla gola. Questo glielo ricorda Kate, la donna con cui ebbe un fuggevole rapporto, catturata dai tedeschi. Glielo intima il figlio avuto da Kate, Dino, ostinatamente proteso verso la maturità, e lo svegliano i morti. E il libro, secondo me, ha questa caratteristica, supera la dicotomia tra fascismo e antifascismo. C'è un passaggio cruciale nelle parti, nella pagina finale. Ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini, sono questi che mi hanno svegliato. Se un ignoto, ecco, un nemico, diventa morendo una cosa simile, cioè se ti sveglia, Se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno che dopo averne sparso il sangue bisogna placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi l'ha sparso.
Prima che come romanziere, Pavese si fa notare come traduttore, in particolare di Moby Dick di Herman Melville, e come poeta. Risalgono ai primi anni 30 i versi della raccolta Lavorare stanca, che si apre con I mari del sud, in cui si trovano, come ha notato Giuliano Menacorda, le suggestioni che verranno svolte nella produzione successiva, il senso già drammatico del silenzio e della solitudine, della vita trascorsa e fatta oggetto di memoria, e, capitale nei libri della maturità, il motivo del ritorno.
Mio cugino ha parlato stasera. Mi ha chiesto se salivo con lui. Dalla vetta si scorge, nelle notti serene, il riflesso del faro, lontano, di Torino. Tu che abiti a Torino, mi ha detto. Ma hai ragione, la vita va vissuta lontano dal paese. Si profitta e si gode. E poi, quando si torna, come me, a 40 anni, si trova tutto nuovo. Le langhe non si perdono. Tutto questo, mi ha detto, e non parla italiano. Ma adopera lento il dialetto, che come le pietre di questo stesso colle è scabro, tanto che 20 anni di idiomi e di oceani diversi non gliel'hanno scalfito. E cammina per l'erta, con lo sguardo raccolto che ho visto, bambino, usare ai contadini un poco stanchi. 20 anni è stato in giro per il mondo. Se n'andò ch'io era ancora un bambino portato da donne e lo dissero morto. Sentii poi parlarne da donne come in favola talvolta, ma gli uomini più gravi lo scordarono. Mio cugino è tornato, finita la guerra, gigantesco, fra i pochi, e aveva denaro. I parenti dicevano piano, fra un anno, a dir molto, se li è mangiati tutti e torna in giro, i disperati muoiono così.
Su questi primi versi editi di Pavese sentiamo Bruno 40.
Leone Ginsburg, un'altra mente della casa editrice Einaudi, a cui Cesare Pavese dà un contributo fondamentale, non esita a manifestare il suo consenso e definisce Lavorare stanca il più bel libro di versi uscito in Italia a rivelare un poeta nuovo dopo La via del rifugio. Ecco, questo curioso Piemonte. Quindi Pavese che viene accostato a Gozzano, che viene innalzato come Gozzano. È una curiosità, Pavese e Gozzano, che una certa Torino, una certa cultura torinese, parlo di Norberto Bobbio, individua da un'altra parte. Bobbio contrappone questa Torino a quella di Gobetti, parla di Gobetti come il politico, di Pavese come l'impolitico, di Gobetti come artefice del proprio destino e di Pavese invece predestinato. La prima poesia, I mari del sud, è dedicata da Cesare Pavese al suo professore del D'Azeglio, Augusto Monti, ed è la storia di questo uomo che ha fatto fortuna in America, il cugino vestito di bianco, e che ritorna nella sua terra, che obbedisce al richiamo ineludibile della propria terra fino a proclamare, ed è uno dei versi più belli e indimenticabili di Cesare Pavese, le langhe non si perdono. Ecco, le langhe che nel paesaggio geografico, morale, culturale di Cesare Pavese sono inestinguibili.
Sulla fascetta dettata dallo stesso Pavese per un'edizione di Lavorare stanca era scritto una delle voci più isolate della poesia contemporanea. Domandiamo a Stefano Prandi, professore ordinario di letteratura italiana e direttore dell'Istituto di Studi Italiani dell'Università della Svizzera Italiana, se condivida questa autodefinizione di Cesare Pavese.
Sì, Pavese è davvero una figura isolata, sia come poeta e come narratore. Il motivo è questo, penso, il fatto che sia stato uno dei pochissimi scrittori moderni a confrontarsi a fondo con il mito. La Ginsburg scriveva appunto che lui, nel suo ufficio all'Einaudi, leggeva l'Iliade in greco, lui autodidatta, nei momenti di intervallo dal lavoro, di pausa, fumando la pipa. A trasporre questo mito in un paesaggio preciso che è quello delle sue langhe, che diventa uno scenario di una natura selvaggia. Selvaggia è una parola molto importante per Pavese, una natura fuori dal tempo, in cui più che, diciamo, scene campestri o rurali si perpetuano appunto rituali di carattere sacrificale, di carattere sessuale, come poi quelli che sono al centro del suo primo romanzo, Paesi tuoi, del 41, o anche delle prime poesie di Lavorare stanca, come come Il Dio Caprone, che è una poesia che venne poi espunta da Pavese nell'edizione definitiva per motivi sostanzialmente di censura rispetto appunto alla cultura ufficiale. Ecco, questo paesaggio viene descritto in tante pagine di Pavese, in un testo molto bello che si intitola La Vigna. Si parla proprio di una porta magica, cioè una vigna che sale sul dorso di un colle, eccetera. Questo paesaggio è una porta che in un qualche modo conduce a un evento misterioso, a un evento che non è un ricordo, non è raggiungibile completamente dalla fantasia ed è appunto il significato profondo del mito.
Un leitmotiv di Pavese è anche l'antichissimo tema del Nostos, il ritorno.
Il ritorno di Ulisse, che è una sorta di grande matrice della letteratura, potremmo dire mondiale, però ecco, questo ritorno apre e chiude la sua produzione letteraria, perché una delle prime poesie di Lavorare Stanca si intitola appunto Mari del Sud e parla di un cugino tornato da molto lontano che ritrova le sue langhe, no? Le sue langhe che non si perdono, dice il testo. E chi si chiude la produzione di Pavese con La Luna e i Falò, che è appunto la narrazione di un altro ritorno, questa volta fallimentare, in cui il protagonista in realtà non ritrova quello che cercava.
Abbiamo accennato al mito che per Pavese non è soltanto un tema letterario, ma anche un oggetto di studio, professor Prandi.
Pavese fonda nel 47 con Ernesto De Martino la cosiddetta collana viola, cioè la collezione di studi religiosi, etnologici, psicologici, che proprio avrà un taglio profondamente legato, insomma, un po' alla storia anche del mito, insomma, che Reni e altri autori compaiono nei numeri di questa collana. E poi, in fondo, l'interesse per la letteratura americana si può riconnettere a questa istanza di ricerca del selvaggio, ricerca del mito, del primitivo, perché proprio quando Pavese parla della letteratura americana parla di una letteratura che, a differenza di quella italiana, che è, diciamo, ha un imprinting regionale molto forte, è una letteratura universale, una letteratura in cui prevale la freschezza quasi primitiva dell'ispirazione.
Ritroviamo miti primitivi e tabù ancestrali adattati all'ambiente della campagna nel romanzo d'esordio Paesi tuoi.
Le foglie sventolavano a due dita dal treno. Poi sento che rallenta, rallenta, e si ferma sotto un picco. Cos'è successo? C'è qualcuno sulla linea? Siamo arrivati, mi grida Talino. Lo diceva lui, ma invece ci toccò metterci a piedi per una strada dove si pigliavano storte tant'era la polvere. Poi usciamo dalle piante e si vede un collinone tutto vigne e cascine e boscoso e pelato sulla punta. Dov'è Monticello? Da casa lo vediamo. È sul fianco della mammella. E dicendogli scappa da ridere. Mi volto e rivedo la collina del treno. Era cresciuta e sembrava proprio una poppa, tutta rotonda sulle coste e col ciuffo di piante che la chiazzava in punta. E Talino rideva dentro la barba, da goffo, come se fosse proprio davanti a una donna che gli mostrasse la mammella. Scommetto che non ci aveva mai pensato.
Romanzo d'esordio che induce i critici ad arruolare Pavese nelle file del realismo. In una storica antologia di narratori italiani del 1965, curata da Angelo Guglielmi, 20 anni di impazienza, Pavese è considerato, insieme a Vittorini, il principale esponente di una corrente in cui vengono incasellati anche Fenoglio, Pratolini, Pasolini, Cassola e addirittura l'Italo Calvino del Barone Rampante. Che ne pensa, professor Prandi?
È un grosso equivoco quello del realismo di Pavese, cioè è il frutto di una lettura direi più ideologica che sostanziale delle sue opere, perché Paesi tuoi direi che indicativa è proprio ad apertura di romanzo, quando il protagonista arriva in treno con Talino nel paese in cui poi andrà a fare il meccanico delle macchine agricole, vedono una collina e questa collina è immediatamente qualificata come una mammella, il che ci dice esattamente quello che Pavese scrive anche nel suo diario Il mestiere di vivere, che il naturale non lo interessava, cioè non lo interessava la fotografia del reale, lo interessava appunto quello che dicevamo, il selvaggio, cioè il simbolico, cioè la trasposizione della realtà in un racconto che diventasse subito mistero, diventasse appunto mito. E proprio questa immagine racconto, che immagine racconto è un'espressione proprio tecnica che Pavese usa per le sue opere, l'immagine racconto non è altro, l'immagine racconto in poesia ma anche in prosa, che la traduzione sostanzialmente di ciò che è immediato, che cade sotto gli occhi del materiale, in una dimensione che potremmo definire, e Pavese stesso definiva, spirituale. Quindi Paesi tuoi non parla semplicemente della vita dei contadini piemontesi, ma racconta una specie di rito sacrificale, la morte della protagonista Gisella, no, per mano appunto di questo bestiale e incestuoso fratello Talino, che avviene però in uno scenario assolutamente mitico e primordiale. Tra l'altro, in una lettera, Pavese chiama Paesi tuoi la mia divina commedia, dicendo che è un cammino dell'anima, quindi è difficile leggerlo veramente come un testo, diciamo così, di denuncia delle condizioni della miseria della vita contadina o cose del genere. Non nel senso che la letteratura deve permettere per forza un'evasione dalla realtà, ma nel senso molto più interessante che ogni rappresentazione della realtà che abbia un minimo interesse per il lettore non è una mera riproduzione, ma una trasformazione della realtà. Pavese sicuramente pensava che la realtà non fosse nella sua più intima sostanza, diciamo così, pienamente rappresentabile, ma che fosse appunto, al contrario, inafferrabile.
Una realtà che si può raccontare con accenti fiabeschi, facendo respirare al lettore un'ebbrezza dionisiaca, come nel brano La Vigna, tratto da Feria d'Agosto.
Una vigna che sale sul dorso di un colle fino a incidersi nel cielo. È una vista familiare, eppure le cortine dei filari, semplici e profonde, appaiono una porta magica. Sotto le viti è terra rossa dissodata. Le foglie nascondono tesori, e di là dalle foglie sta il cielo. È un cielo sempre tenero e maturo, dove non mancano tesoro e vigne anch'esse, le nubi sode di settembre. Tutto ciò è familiare e remoto, infantile a dirla breve, ma scuote ogni volta, quasi fosse un mondo. La visione s'accompagna al sospetto che queste non siano se non le quinte di una scena favolosa in attesa di un evento che né il ricordo né la fantasia conoscono. Qualcosa di inaudito è accaduto, o accadrà su questo teatro. La sua stagione è settembre e torna sempre e appare eterna. Solamente un ragazzo la conosce davvero. Sono passati gli anni, ma davanti alla vigna l'uomo adulto, contemplandola, ritrova il ragazzo. Il sospetto di ciò che deve, che è dovuto accadere, la mantiene la stessa e risuscita nel ricordo l'infanzia. Ma nulla è veramente accaduto e il ragazzo non sapeva di attendere ciò che adesso sfugge anche al ricordo.
Anche quando la realtà viene trasfigurata, se prestiamo attenzione ad alcuni particolari, possiamo individuare tracce della biografia di Pavese.
I libri di Cesare Pavese vanno letti anche per le epigrafi e per le dediche. Per esempio c'è Feria d'Agosto, ha due date in memoria, 26 luglio 40, 10 luglio 45, preceduto da una croce, quindi il ricordo di due morti, di due fallimenti, e sono le due volte in cui Cesare Pavese chiese a Fernanda Pivano di sposarlo, ottenendone in cambio un rifiuto. Fernanda Pivano, la giovane studentessa che Pavese conosce in una piscina attraverso Norberto Bobbio, ed è la studentessa che lui avvierà agli studi americani, con cui condividerà la versione italiana dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. Ebbene, Feria d'Agosto è un libro che Pavese articola in tre sezioni: il mare, la città e appunto la vigna. C'è il ripiegamento sul mondo della vigna contro l'alienazione della città.
All'alienazione della città fa seguito il desiderio di tornare nel luogo d'origine.
C'è una ragione perché sono tornato in questo paese, qui e non invece a Canelli, a Barbaresco o in Alba. Qui non ci sono nato, è quasi certo. Dove sono nato, non lo so. Non c'è da queste parti una casa, né un pezzo di terra, né delle ossa che io possa dire ecco cos'ero prima di nascere. Non so se vengo dalla collina o dalla valle, dai boschi o da una casa di balconi. La ragazza che mi ha lasciato sugli scalini del Duomo di Alba magari non veniva neanche dalla campagna. Magari era la figlia dei padroni di un palazzo. Oppure mi ci hanno portato in un cavagno da vendemmia due povere donne da Monticello, da Neive o perché no da Cravanzana. Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone e si equivalgono. Ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese. Perché la sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione.
E Era L'incipit della Luna e Falò, l'ultimo romanzo di Pavese, che nei capitoli finali prefigura un destino di morte. Ha scritto Gesualdo Bufalino di Primo Levi. La morte volontaria di un artista, essendo a tutti gli effetti la sua ultima opera edita, il critico non può venir meno all'obbligo di recensirla. Domandiamo al professor Prandi se questa considerazione valga anche per Cesare Pavese.
Non giurerei che per Pavese questa frase potesse valere al 100%, nel senso che Pavese, è vero, parlava spesso di un'idea di destino, ancora una volta è un aspetto legato alla cultura classica, diciamo da autodidatta, che Pavese ha acquisito. Però il suo suicidio è legato a ragioni, direi, dolorosamente personali, non è una postura letteraria. Ecco. Pavese ha disperatamente cercato un amore pieno, un amore completo dal punto di vista affettivo e anche sessuale, insomma, nelle donne che ha amato, da Tina Pistardo, a Bianca Garuffi, a Fernanda Pivano, a Constance Dowling, però non è riuscito a trovarlo, non è riuscito a trovarlo nemmeno quel drammatico giorno in cui lui andò in questo albergo a Torino a togliersi la vita e prima di farlo telefonò ad alcune di queste donne senza trovarle. Alla fine, ecco, cosa si può dire? Che anche il mito, con tutto l'enorme carico, insomma, della sua suggestione, del suo mistero, del suo fascino, non è riuscito a salvare Pavese e in questo senso lui ha condiviso in pieno il destino del protagonista del suo ultimo romanzo, La Luna e i Falò, perché questo nuovo Ulisse tornato dall'America, nel villaggio natale, proprio per ritrovare le più profonde sue radici e il senso della sua identità, questa ricerca non fallisce, non riesce. Il romanzo infatti si chiude con due fuochi, con due falò. Uno è quello della follia del Valino che uccide la famiglia, tranne il piccolo, brucia la sua casa e si impicca. Quindi uno nel presente della narrazione e uno nel passato della narrazione, nel ricordo, cioè l'uccisione appunto della doppio giochista, della traditrice Santina da parte dei partigiani e il corpo di Santina viene dato alle fiamme. E sono due fuochi sterili, due fuochi che non purificano, che non propiziano raccolti come i fuochi della notte di San Giovanni, ma che sono fuochi che cancellano per sempre. Ecco, in questa finale di questo romanzo forse si coglie in maniera molto amara, molto drammatica, il senso del percorso della parabola esistenziale personale di Pavese.
Fino a qualche tempo fa Pavese era una presenza ineludibile nei programmi scolastici e nelle antologie che lo presentavano come un autore molto amato dai giovani. Domandiamo al critico letterario Marco Camerini, docente di lingua e letteratura italiana presso i licei, se sia ancora così.
Io ho constatato nella mia esperienza di docente ultimamente un certo disinteresse, un certo distacco da parte dei docenti anche dei programmi e quindi inevitabilmente anche dei ragazzi nei confronti di Pavese, che è stato un autore amatissimo fino agli anni 60, 70, 80. Io personalmente lo propongo sia nei suoi aspetti di poeta, forse quelli meno conosciuti a parte la nota Verrà la morte avrà i tuoi occhi, sia come autore di quella fase chiamata neorealismo, dove però Pavese si ritaglia col suo intimismo e con la sua tendenza a una certa malinconica, struggente vena interiore, una fetta di interesse proprio presso i ragazzi, ecco, che amano questo aspetto poetico di Pavese.
Aspetto poetico che innerva anche i dialoghi con Leucò, dialoghi tra personaggi della mitologia classica su temi grandi ed eterni come il passare del tempo, il destino, l'amore, la morte. Non sono conversazioni socratiche o leopardiane, non mirano cioè a dimostrare una tesi, ma sono l'esplorazione di una remotissima origine in cui umano, divino, felino sono inscindibilmente uniti, a evocare sensazioni di angoscia, di inquietudine e di mistero. Nell'estratto dal dialogo La Belva, che ascolteremo tra poco, Endimione racconta a uno straniero l'apparizione di una presenza femminile, enigmatica, non di questo mondo, che lo sgomenta. Un'immagine di femminilità inaccessibile e crudele, una rivelazione della donna come rivelazione della morte. Fra queste pagine Cesare Pavese lascerà le sue parole d'addio. Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi. Ringraziamo i nostri ospiti, Bruno Quaranta, Stefano Prandi, Marco Camerini. Grazie a Giulio Forges d'Avanzati e a Giuseppe Ricca. Le opere di Cesare Pavese sono pubblicate da Einaudi. Un saluto da Valerio Rosa.
Tally-ho, let's go.
«Oh, straniero», lei mi disse il mio nome e mi venne vicino. La tunica non le dava al ginocchio. Estendendo la mano, mi toccò sui capelli, mi toccò quasi esitando, e le venne un sorriso incredibile, mortale. Io fui per cadere prosternato, pensai tutti i suoi nomi, ma lei mi trattenne come si trattiene un bimbo, la mano sotto il mento. Sono grande e robusto, mi vedi. Lei era fiera e non aveva che quegli occhi, una magra ragazza selvatica, ma fui come un bimbo. «Tu non dovrai svegliarti mai», mi disse. «Non dovrai fare un gesto, verrò ancora a trovarti». E se ne andò per la radura. Percorsi il Latmo quella notte fino all'alba, seguì la luna in tutte le forre, nelle macchie, sulle vette. Tesi l'orecchio che ancora avevo pieno come d'acqua marina, di quella voce un poco rauca, fredda, materna. Ogni brusio e ogni ombra mi arrestava. Delle creature selvagge intravidi soltanto le fughe. Quando venne la luce, una luce un po' livida, coperta, guardai dall'alto la pianura, questa strada che facciamo, straniero, e capii che mai più sarei vissuto tra gli uomini. Non ero più uno di loro, attendevo la notte. Said the minister for good taste, and the moon is praying.